Radio Giornale.
I test Covid a pagamento e le eccezioni che potrebbero favorire degli abusi, il farmacista cantonale ticinese avverte, verranno effettuati controlli. Le amministrazioni locali nel mirino di pirati informatici, casi che hanno coinvolto il Canton Vaud, preoccupano l'associazione svizzera dei comuni. Un assassinio in pieno giorno in strada nella periferia di Milano riaccende i riflettori sulla presenza della criminalità organizzata di origini calabresi. Le violente proteste di piazza è una possibile regia estremista in Italia contro il Green Pass. La deriva totale è dietro l'angolo, ne parleremo a Modem. Da ieri i test rapidi in farmacia sono a pagamento, ma non per tutti, per alcune categorie restano a carico della Confederazione, e per evitare abusi in Ticino l'ufficio del farmacista cantonale effettuerà dei controlli. Sentiamo Amanda Pfendler.
Lo ricordiamo, oltre ai test per sintomatici, anche quelli per alcune categorie restano a carico della Confederazione. Si tratta dei minori di 16 anni, delle persone che non possono vaccinarsi per motivi medici o che sono in attesa della seconda dose di vaccino, e delle persone che devono recarsi in una struttura di cura o socioassistenziale. Quest'ultima categoria, però, ha precisato anche il farmacista cantonale Giovan Maria Zanini, nella circolare inviata ieri alle farmacie, non riceverà un codice QR che permetterebbe l'accesso anche, per esempio, ad un ristorante.
Se le cose sono impostate in modo complicato è perché c'è comunque un rischio di abuso importante. Per esempio, il fatto che una persona ha il test gratuito se dichiara di avere dei sintomi, è chiaro che se lì gli viene dato il codice QR a carico della Confederazione, chi non ha un senso etico molto pronunciato dirà che ha problemi di gusto e di olfatto, in questo modo aggira l'ostacolo. Stessa cosa, uno potrebbe dire: devo fare il test perché voglio andare a trovare un parente in casa per anziani, e poi in realtà il test lo fa perché vuole andare al ristorante. Per evitare gli abusi in questo ambito è stato stabilito il principio che lì il codice QR non viene rilasciato.
Insomma, starà al farmacista o al medico che effettua il test stabilire quando un test rapido andrà fatturato alla Confederazione e quando al singolo cittadino, e quando darà diritto ad ottenere un codice QR.
Evidentemente bisognerà fare dei controlli per vedere che le cose vengano effettivamente fatte in questo modo.
Insomma, il cantone vigilerà che le disposizioni federali vengano rispettate.
Non sono gli unici casi. L'Associazione dei Comuni Svizzeri commenta gli attacchi informatici che hanno colpito Montreux e alcune settimane fa Roll nel Canton Vaud. I cyberattacchi sono un problema che occupa da anni le autorità locali, con molti sforzi investiti nella prevenzione. Alessia Fontana ha interpellato il direttore dell'associazione, Christoph Niederberger.
Gli attacchi informatici sono da tempo sull'agenda dell'Associazione dei Comuni Svizzeri. Il nostro interlocutore non è sorpreso dal caso di Montreux. Il problema è reso più visibile dall'eco mediatica. I comuni oggi possono comprare da società private i propri sistemi informatici e la sicurezza relativa, oppure allacciarsi al sistema cantonale. In entrambi i casi gli standard di sicurezza sono sempre alti, ci dice Niederberger, ma le falle nei sistemi si trovano. E spesso l'anello debole è la posta elettronica. Anche per questo si sta facendo molta prevenzione, molta formazione a chi lavora nelle amministrazioni comunali, perché sia consapevole dei rischi legati anche a gesti semplici come la lettura di un messaggio elettronico. Progetti pilota in questo ambito sono in corso in diversi cantoni, a Berna, Basilea, Argovia. Purtroppo gli attacchi ai sistemi informatici dei comuni si ripetono. Niederberger non può entrare nel merito di ciascuno, sono in tutta la Svizzera, ci dice, e il cumularsi di violazioni nel Canton Vaud è considerato un caso. L'associazione sostiene il label CyberSafe, label creato per combattere la pirateria informatica nell'economia privata e che è stato ottenuto anche da amministrazioni comunali. Bussigny, comune nel Canton Vaud, è stato il primo comune svizzero ad ottenere la certificazione dopo vari test e verifiche.
Frodi fiscali, truffe, appalti truccati, corruzione, ma anche molestie sessuali, con una lista che potrebbe anche continuare. Sono solo alcune delle malefatte che avvengono nelle aziende, che spesso vengono alla luce soltanto grazie a soffiate da parte degli impiegati, i cosiddetti whistleblower. E non si tratta di casi isolati, quasi un'azienda su tre in Svizzera l'anno scorso ne è stata toccata, stando a un nuovo rapporto presentato ieri a Zurigo. Sentiamo la corrispondente Anna Maria Nunzi.
Né traditori né eroi, semplicemente whistleblower, impiegati che non chiudono gli occhi davanti a pratiche illegali o immorali. Ed è nell'interesse delle aziende che vengano segnalate con tempestività, afferma Christian Hauser, coautore del rapporto. Gli sportelli per whistleblower sono sempre più importanti, permettono infatti alle ditte di venire a conoscenza di comportamenti riprovevoli che potrebbero arrecare gravi danni finanziari o di immagine. È uno strumento del quale in Svizzera oggi dispone oltre il 60% delle aziende, soprattutto i grandi gruppi, in particolare nel settore finanziario, spiega il professor Hauser della Scuola Universitaria Professionale di Coira, che in collaborazione con una società di consulenza ha interpellato per la terza volta 1200 aziende in Svizzera, Gran Bretagna, Germania e Francia. E nel 2020, nel primo anno di pandemia, in tutti i paesi si è registrato un calo delle segnalazioni.
Die Leute sind im Home Office.
Probabilmente legato al fatto che tanti dipendenti lavoravano da casa ed erano meno informati su quel che accadeva all'interno dell'azienda, spiega il professor Hauser. Ma questo non significa, aggiunge, che si debba rinunciare a sportelli e piattaforme che consentono anche segnalazioni anonime.
Meldungen di missbräuchlicher Natur.
Nel nostro paese ci sono pochissime false segnalazioni. Raramente si abusa di questo strumento per screditare o danneggiare altri colleghi, assicura Christian Hauser. In Svizzera si rileva nel rapporto la protezione giuridica per gli autori di soffiate è insufficiente, non ci sono misure per proteggerli dal licenziamento o da ritorsioni. Su questo l'Unione Europea è più avanti grazie alla direttiva che entrerà in vigore in dicembre.
L'uccisione ieri di un uomo coinvolto in reati di droga in pieno centro di Buccinasco ha riacceso i riflettori su questa località alla periferia di Milano, un'area da decenni in mano all'andrangheta calabrese. Sentiamo il contributo che è di Chiara Savi.
Era un importante intermediario del narcotraffico milanese, Paolo Salvaggio, ucciso ieri in pieno centro a Buccinasco, comune dove i clan dranghetisti e lo spaccio su vasta scala la fanno da padrone. Ma chi sono gli attori calabresi della vita criminale di questa cittadina di 27.000 abitanti? Sentiamo il professor Nando Dalla Chiesa, presidente dell'Osservatorio sulla criminalità organizzata.
Si tratta di famiglie che provengono da Platì, che nonostante abbia 4.000 abitanti è considerata la mente dell'andrangheta a livello mondiale, con San Luca che è il cuore. La voce popolare è appunto che Buccinasco sia la Platì del Nord, anzi è quello che con un po' di orgoglio dicono gli stessi ndranghetisti tra di loro.
Le famiglie ndranghetiste dei Papalia, Sergi e Barbaro hanno messo radici nel territorio e avviato lucrative attività criminali. In primo piano il narcotraffico.
Sono cresciuti con la droga. La piazza di Buccinasco negli anni 80 e anche all'inizio degli anni 90 era una piazza quasi di valore mondiale, perché ci arrivava cocaina dalla Turchia, cocaina dal Sud America. Poi è cominciata la repressione, ma una repressione che non è stata sufficiente per eliminare la presenza dei clan con una forte conversione anche l'economia legale. Questo risulta dagli atti giudiziari con chiarezza.
L'agguato è avvenuto in tarda mattinata. Paolo Salvaggio, agli arresti domiciliari, che beneficiava di 2 ore d'aria al giorno, è stato freddato da 2 killer a bordo di uno scooter mentre era in bicicletta in una via molto frequentata del centro. L'ultimo morto ammazzato a Buccinasco risale agli anni 80. Come leggere dunque questa esecuzione? Ancora il professor Nando Dalla Chiesa.
Se siamo davanti a una mancanza di rispetto, cioè pagamenti non effettuati, se siamo davanti alla presunzione di poter conquistare degli spazi propri, o se ci siano dei clan che si contendono più direttamente delle fette di mercato, questo è difficile da dire, questo lo diranno le indagini. Quello che si capisce è che non è vero che questa è una mafia che non spara più, perché è stato fatto in un modo così plateale da dire a tutti noi ci siamo e siamo ancora in condizione di colpire e di uccidere davanti a tutti.
Piena fiducia in Kristalina Georgieva, l'ha rinnovata ieri sera il Consiglio di Amministrazione del Fondo Monetario Internazionale, mantenendo la 68enne economista bulgara nel posto di direttrice generale, e questo nonostante le accuse di irregolarità che l'hanno riguardata. L'organo direttivo dell'FMI reputa che le informazioni raccolte durante l'indagine commissionata dalla Banca Mondiale non abbiano dimostrato alcun comportamento inappropriato da parte sua. Non solo la CDU è uscita sconfitta dalle ultime elezioni politiche in Germania, anche la destra populista dell'AfD ha perso rispetto a 4 anni fa, ha perso un quinto dei consensi ottenendo solo poco più del 10% dei voti. Ai vertici del partito è così già scoppiata una lotta interna che inciderà sul futuro assetto del partito. Sentiamo Walter Raue.
Era l'ultimo esponente di spicco dell'ala moderata dell'Alternative für Deutschland, ma ora anche Jörg Meuthen ha deciso di gettare la spugna e ha annunciato di non ricandidarsi più alla presidenza del partito. Meuthen negli ultimi mesi era sempre più isolato all'interno dell'AfD e bersaglio di continui attacchi e di campagne denigratorie per via delle sue critiche alla svolta sempre più radicale ed estremista imboccata dal partito. Jörg Meuthen, che dal 2017 era co-presidente dell'AfD, fa dunque la stessa fine di altri esponenti moderati come Bernd Lucke, Frauke Petri o Hans-Olaf Henkel, usciti dal partito in segno di protesta contro l'avanzata dell'ultradestra ai vertici dell'AfD. Questa rischia ora di prendere in ostaggio l'intera formazione politica, nata appena 8 anni fa inizialmente solo per protestare contro la moneta unica europea e la politica e dei debiti della BCE. Ma da partito anti-euro, l'AfD si è via via trasformato in un partito revanchista, ultranazionalista e xenofobo, con contatti negli ambienti neonazisti, e viene osservato perfino dai servizi segreti interni del Bundesverfassungsschutz. Il nuovo direttivo del partito verrà eletto al prossimo congresso nazionale dell'AfD a dicembre e a candidarsi questa volta saranno solo più esponenti dell'estrema destra.
E siamo allo sport. La nazionale di calcio affronta questa sera a Vilnius la Lituania, una partita semplicemente da vincere, Giordano De Lucia.
Sì, vincere segnando anche tanti gol per non pregiudicare poi la qualificazione diretta al Qatar già prima dello scontro, forse decisivo, del 12 novembre in Italia. Si gioca sul sintetico, non di ultima generazione, quello lituano. Sentiamo al proposito il tecnico rossocrociato Murat Yakin.
Nicht, dass das Problem ist, wir haben eine Stunde Training.
Non lo definirei un problema. Abbiamo avuto un'ora di allenamento e diversi dei nostri sono già abituati a giocare su questo tipo di superficie. Per qualcuno servirà forse un po' più di adattamento, ma con la giusta attitudine sapremo indirizzare la partita nel modo in cui l'abbiamo preparata e far valere le nostre qualità. Vincere è fondamentale in vista della rush finale di novembre. Questo ci deve spronare. Che poi si giochi su un campo in erba o su un terreno in sintetico non ha nessuna importanza.
Piazza natura senza spiel keine Rolle.
Partita che a Vilnius avrà inizio alle 20.45, Yakin che con Zaccaria squalificato dovrebbe inserire in mediana Ebischer al fianco di Freuler. Intanto battendo 4-0 la Macedonia del Nord in trasferta, la Germania si è già qualificata per i mondiali e si tratta della prima squadra dopo quella naturalmente del paese ospitante. E stasera gioca anche l'Under 21 impegnata dalle 17 in Bulgaria per le qualificazioni al prossimo europeo di categoria nell'hockey. Infine si gioca una partita di campionato tra Langnau e Bien questa sera, mentre Zurigo e Friburgo sono impegnate in Champions League rispettivamente con i cechi del Boleslav e gli svedesi dell'Exant. In Swiss League invece i Ticino Rockets giocheranno alla Chaux-de-Fonds.
L'assalto di sabato scorso alla CGIL, le violenze a Roma, il malcontento in molte città italiane. Modem oggi torna a parlare delle proteste contro il Green Pass in Italia, così Emiliano Boss.
Sì, buongiorno, ne parleremo. Ascoltando il parere sia di chi scende in piazza, con noi ci sarà un ex rappresentante di Forza Nuova, ne discuteremo anche con chi studia i movimenti e le frange della destra estrema in Italia, per provare a capire in che modo questa matrice neofascista stia cercando di impossessarsi, in un certo senso, di un movimento di protesta che prende di mira l'obbligo vaccinale vaccinale per i lavoratori. Ricordiamo infatti che da venerdì prossimo, su decisione del governo di Mario Draghi, sui luoghi di lavoro italiani sarà obbligatorio il Green Pass, che ancora 2,5 milioni di lavoratori però non hanno, e nuove manifestazioni sono già state annunciate.
La diretta di Modem fra qualche minuto, ma non resta che augurarvi buon ascolto e buona giornata.
Radio Televisione Svizzera.